Eccoci qua, buongiorno e bentornati anche oggi in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti, dal lunedì al venerdì, mi sono intortato subito, vi racconta e vi commenta insieme a voi quali sono le notizie più interessanti della giornata. Allora, partiamo con i soliti aggiornamenti a tema coronavirus. Nel pomeriggio di ieri è uscito il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede appunto delle misure per le norme da rispettare, che in realtà non introduce grosse novità rispetto agli altri decreti, ormai ne esce uno ogni 2 o 3 giorni più o meno, ma fondamentalmente ci sono solo misure più restrittive e multe più salate per chi viola appunto le disposizioni. Nel frattempo anche l'India ieri si è unita ai paesi che optano per la strategia del lockdown, quindi per il blocco totale delle attività e per le persone che devono restare a casa. E con il suo miliardo e 300 mila abitanti ha portato a circa 2,6 miliardi di persone che in questo momento non possono uscire di casa, probabilmente il più grande fenomeno di questo tipo mai successo nella storia. Intanto la crisi comunque smuove e muove anche delle spinte di solidarietà fra paesi diversi. 2 giorni fa sono arrivati da Cuba una brigata di 52 medici, anzi fra medici e infermieri che gestiranno l'ospedale da campo che è stato allestito davanti al presidio di Crema e che hanno detto quando sono arrivati che resteranno finché ci sarà bisogno, quindi finché l'emergenza da coronavirus non sarà finita. Prima di Cuba ci aveva pensato la Cina inviando prima delle mascherine, poi medici, anche lei, e aiuti sanitari. La Germania invece, in particolar modo la regione della Sassonia, ha accolto 8 pazienti italiani malati di coronavirus per dare un po' di respiro alle nostre strutture nazionali, cioè strutture sanitarie nazionali che sono sovraffollate, come sappiamo, soprattutto in alcune regioni del nord, e si è detta disponibile ad accoglierne altri. La Germania, fra l'altro, ha molti più posti letto disponibili negli ospedali rispetto all'Italia, quindi ha una capienza e una possibilità maggiore. Ha fatto lo stesso anche con la Francia, fra l'altro. Anche la Russia ha inviato degli aiuti. Io vi sto raccontando solo le notizie che riguardano l'Italia, il nostro paese, ma è un fenomeno che sta succedendo. Ovviamente l'Italia è uno dei paesi più colpiti, quindi in molti stanno offrendo aiuto a noi in questo momento, ma è qualcosa che sta succedendo anche fra altri paesi, anche fra altri paesi, ovviamente. La Russia ha predisposto l'invio, insomma, ha inviato 100 virologi militari ed esperti di malattie infettive, nonché delle unità mobili per disinfettare gli automezzi e gli spazi pubblici. Sono, diciamo, unità specialistiche che hanno maturato esperienza durante gli ultimi anni in Africa nella lotta alla peste suina e nello sviluppo di un vaccino contro il virus Ebola. Non so voi, allora, io sono quando ho letto tutte queste notizie, non so, mi generano dei sentimenti contrastanti, perché da una parte c'è la gratitudine per chi ci aiuta in questo momento difficile, in cui, come dicevamo ieri, è fondamentale mettere in campo strategie di collaborazione fra individui e fra paesi che vadano oltre la competizione. D'altra parte c'è anche un po' la sensazione, il sospetto, chiamatelo come volete, che almeno in parte queste mosse rientrino in una strategia di influenza geopolitica, con addirittura, appunto, vediamo il blocco comunista con una mossa quasi coordinata, che si è mosso anche più velocemente rispetto all'Europa per aiutare il nostro paese, figurarsi agli Stati Uniti di Trump che voleva prendersi il vaccino. Comprare il vaccino sotto banco dalla Germania e averlo in esclusiva per gli Stati Uniti. Quindi diciamo che è possibile che in questo riassestamento globale che è in corso e che ancora più seguirà l'emergenza coronavirus, quando capiremo veramente in che stato è l'economia dei vari paesi, qualcuno si stia già preparando a un cambiamento delle sfere di influenza geopolitica mondiale. È una possibilità, nel senso, c'è anche questa sul piatto. E quindi è interessante inquadrare questi fenomeni sia da un lato appunto come esempi virtuosi di collaborazione e di solidarietà fra paesi, ma tenere l'occhio aperto anche su quello che riguarda l'aspetto più geopolitico. Comunque sono cose interessanti da analizzare. Detto ciò, c'è un argomento di cui vi volevo parlare oggi, che avrete letto dal titolo, immagino, e che ha comunque a che fare sempre con l'aspetto economico, ovvero il debito. Perché è apparso un articolo sul Washington Post, quindi non, che ne so, il Gazzettino di Trani, che spero fra l'altro non esiste il Gazzettino di Trani, o che se esiste non mi faccia causa, però è apparso questo articolo dal titolo "A Debt Jubilee is the only way to avoid a depression", ovvero un giubileo del debito è l'unica maniera per evitare la depressione economica, ovviamente. Che cos'è un giubileo del debito? Allora, ricordo la prima persona a parlarmi di questa cosa è stato il nostro storico presidente d'Italia che cambia per Luigi Paoletti, anni e anni e anni fa, decenni, forse secoli, che mi raccontò come fosse costume fin dall'antichità per diversi paesi, diversi regni, prevedere ogni tot di anni un azzeramento di tutti i debiti, perché il debito ha questa caratteristica degli interessi che si accumulano nel tempo e quindi più passa il tempo e più gli interessi assumono un peso specifico importante sul debito. E quindi c'è questo andamento esponenziale per cui da un certo punto in poi il debito, se non lo si è ripagato fin lì, diventa impagabile. Sono vari esempi, insomma, anche storici o storielle che rendono l'idea di quanto i debiti accumulandosi nel tempo possono diventare impressionanti. Se cercate su internet ne trovate a decine. Cosa succedeva però? Allora, quando un debito diventa impagabile, ci sono due opzioni. In genere il debitore a quel punto diventava schiavo del creditore, ma per un sovrano nell'antichità questo voleva dire che via via c'erano sempre meno braccia che lavoravano per lui e sempre più braccia che lavoravano per altre persone, perché se uno diventa schiavo a quel punto diventa proprietà del suo creditore. E quindi questa cosa non piaceva molto ai sovrani che di tanto in tanto annullavano tutti i debiti, istituivano questi giubilei, in genere erano 50 anni, 20 anni, 30 anni a seconda delle usanze locali, in cui si annullavano tutti i debiti. Questa cosa in realtà è stata fatta anche in epoche più recenti, basti pensare alla Germania del secondo dopoguerra, quando con il cambio di moneta furono annullati circa il 90% sia dei debiti privati che del debito pubblico. Ecco, secondo l'autore dell'articolo, che è Michael Hudson, che è un professore di economia dell'Università del Missouri, l'unico modo per far ripartire l'economia, e evitare una depressione globale dopo che sarà finita la crisi del coronavirus è appunto un giubileo del debito, perché molte persone che saranno rimaste senza lavoro o comunque senza entrate economiche si ritroveranno impossibilitate a pagare il mutuo della casa, ad esempio, o tanti altri debiti. E così come molti stati nazionali, tipo l'Italia, ad esempio, che già adesso sono indebitate ben oltre le loro possibilità, si ritroveranno a dover aumentare comunque di molto l'indebitamento perché dovranno aiutare imprese in difficoltà, famiglie in difficoltà e così via. E per gli stati l'unico modo per aumentare la spesa pubblica tendenzialmente non è più esattamente l'unico, ma quasi è aumentare il proprio debito pubblico. E perciò, ecco, un'opzione come questa in cui si annullano tutti quei debiti privati ritenuti impagabili e si ristruttura in maniera importante il debito pubblico alleggerendolo di parecchio è un'opzione interessante, tutt'altro da scartare, ed è interessante appunto che ne parli il Washington Post, quindi un giornale comunque molto istituzionale. Poi, come sempre, questi sono esclusivamente ragionamenti economici ed è un problema anche questo, nel senso che il problema è che di economia si occupino solo gli economisti, perché sarebbe opportuno, ma più che opportuno direi anche che sarebbe vitale proprio per la nostra sopravvivenza come specie, che mentre ragioniamo su quali siano gli strumenti più adeguati per far ripartire l'economia dopo, durante, insomma, questa crisi, pensassimo anche a che tipo di economia vogliamo far ripartire, perché se facciamo ripartire la stessa economia, la stessa macchina, nella stessa direzione che si è fermata adesso, allora tanto vale fare il tifo per il coronavirus, non cambia poi granché. Almeno ci evitiamo di partire un po', ci evitiamo qualche anno di sofferenza in più. Vabbè, è una battuta ovviamente, però il senso è un po' veramente questo. Va bene, siamo in chiusura, diciamo che vi lascio come sempre con questa ondata e ventata di ottimismo che contraddistingue questa rassegna che da quando è iniziata ha causato, non so, più pestilenze e disgrazie nel mondo non so, di qualsiasi altro avvenimento recente. E detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, se siete arrivati fin qua, vi saluto e vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. A domani, ciao!